dal libro del profeta Isaia. In quel giorno un germoglio spunterà dal tronco di Jesse, un virgulto germoglierà dalle sue radici. Su di lui si poserà lo spirito del Signore, spirito di sapienza e di intelligenza, spirito di consiglio e di fortezza, spirito di conoscenza e di timore del Signore. Si compiacerà del timore del Signore, non giudicherà secondo le apparenze e non prenderà decisioni per sentito dire, ma giudicherà con giustizia i miseri e prenderà decisioni eque per gli umili della terra. Percuoterà il violento con la verga della sua bocca, con il soffio delle sue labbra ucciderà l'empio. La giustizia sarà fascia dei suoi lombi e la fedeltà cintura dei suoi fianchi. Il lupo dimorerà insieme con l'agnello, il leopardo si sdraierà accanto al capretto, il vitello e il leoncello pascoleranno insieme e un piccolo fanciullo li guiderà. La mucca e l'orsa pascoleranno insieme, i loro piccoli si sdraieranno insieme. Il leone si ciberà di paglia come il bue, il lattante si trastullerà sulla buca della vipera. Il bambino metterà la mano nel covo del serpente velenoso. Non agiranno più iniquamente, ma saccheggeranno in tutto il mio santo monte, perché la conoscenza del Signore riempirà la terra come le acque ricoprono il mare. In quel giorno avverrà che la radice di Jesse sarà un vessillo per i popoli. Le nazioni la cercheranno con ansia, la sua dimora sarà gloriosa. Parola di Dio. Nei suoi giorni fioriranno giustizia e pace. O Dio, affida al re il tuo diritto, al figlio del re la tua giustizia. Egli giudichi il tuo popolo secondo giustizia, i tuoi poveri secondo il diritto. Nei suoi giorni fioriranno giustizia e pace. Nei suoi giorni fiorisca il giusto e abbondi la pace, finché non si spenga la luna, e domini da mare a mare, da fiume sino ai confini della terra. Perché
Nei suoi giorni fioriranno giustizia e pace.
egli libererà il misero che invoca, il povero che non trova aiuto. Abbi pietà del debole e del misero e salvi la vita dei miseri.
Nei suoi giorni fioriranno giustizia e pace.
Il suo nome duri in eterno, davanti al sole germogli il suo nome. In lui siano benedette tutte le stirpi della terra e tutte le genti lo dicano beato.
Nei suoi giorni fioriranno giustizia e pace.
Alleluia! Alleluia! Ecco, viene il Signore nostro Dio con potenza grande, illuminerà gli occhi dei suoi servi.
Alleluia!
Il Signore sia con voi.
E con il suo spirito.
Dal Vangelo secondo Luca. Gesù esultò di gioia nello Spirito Santo e disse: Ti rendo lode, o Padre, Signore del cielo e della terra, perché hai nascosto queste cose ai sapienti e ai dotti e le hai rivelate ai piccoli. Sì, Padre, perché così hai deciso nella tua benevolenza. Tutto è stato dato a me dal Padre mio. E nessuno sa chi è il figlio se non il padre, e nessuno sa chi è il padre se non il figlio e colui al quale il figlio lo voglia rivelare. Poi, in disparte, disse ai suoi discepoli: Beati gli occhi che vedono quello che voi vedete. Io vi dico che molti profeti e re hanno voluto vedere ciò che voi guardate, ma non lo videro, Hanno voluto ascoltare ciò che voi ascoltate, ma non lo ascoltarono. Parola del Signore. Andiamo avanti allora ancora, appena iniziato questo cammino di avvento, e il testo di oggi, preso dal Vangelo di Luca, ci acconsente un altro passaggio. Passaggio che già avevamo meditato nella versione di Matteo, però stamattina ci è riconsegnato con il testo di Luca. E il passaggio è questo: ti rendo lode, o Padre, perché hai nascosto queste cose ai sapienti e ai dotti e le hai rivelate ai piccoli. Poi la confidenza che Gesù fa ai suoi discepoli in disparte. Beati gli occhi che vedono quello che voi vedete, le orecchie che ascoltano quello che voi ascoltate, eccetera. Proviamo a capire allora questo passaggio. Ancora siamo di fronte ai sapienti, ai dotti da una parte e ai piccoli dall'altra. Chi sono questi sapienti e questi dotti, ancora una volta, e chi sono questi piccoli? Sapienti e dotti, se dobbiamo capire nel momento in cui Gesù dice queste parole, i sapienti e i dotti sono evidentemente i farisei, gli scribi, i sommi sacerdoti, gli anziani del popolo, insomma, quelli che hanno la presunzione di essere proprio detentori della dottrina. Ecco i dotti della dottrina. Perciò gli esperti della dottrina. Non solo di una dottrina qualunque, ma quella dottrina che derivava dalla legge di Mosè, quindi la sapienza. Quindi dotti e sapienti. Ma ovviamente Gesù, quando dice ai sapienti e ai dotti, non intende specificatamente solo farisei e gli scribi, ma prende i farisei, gli scribi e tutti questi che appartengono, diciamo, al Sinedrio, no? Li prende come modelli per dire: questi sono sapienti e dotti, ma andiamo a fondo. Come mai costoro sono sapienti e dotti in questo senso? Come mai hanno questa presunzione di sapienza e di dottrina, ma in effetti sono sepolcri imbiancati, sono razza di vipere, sono guide cieche? Ma cos'è che li spinge ad essere così presuntuosi nell'affermare la propria dottrina e la propria sapienza? E allora qui c'è un'analisi profonda da fare. E dove andiamo a finire? Andiamo dentro, nella persona, nell'uomo. E ci aiuta San Paolo, quando, se ricordate, ci mette di fronte a due realtà. Ci sono due spiriti, dice Paolo. C'è lo spirito di Dio, lo spirito di Gesù, e lo spirito della carne. Allora, questi sapienti e questi dotti, da che cosa sono guidati? Sono guidati dallo spirito della carne. Ma qual è lo spirito della carne? In cosa consiste lo spirito della carne? E qui dobbiamo ancora entrare dentro, ancora più in profondità. Perché lo spirito della carne è quello spirito che espone l'uomo quasi a una grande tentazione, la tentazione di essere l'assoluto. Perciò tutte le facoltà che l'uomo ha, riassunte nelle tre grandi facoltà, no? Intelligenza, volontà e libertà, queste tre riassumono tutto l'uomo. Infatti queste tre messe insieme sono definite il cuore dell'uomo. Queste tre facoltà sono il più grande dono che Dio ha dato all'uomo, che lo distingue da tutte le altre creature. Ora, questo dono che Dio ha dato all'uomo, è chiaro che Dio non lo toglierà mai. Mai. Perché? Perché la parola di Dio è fedele. Io ti ho dato queste caratteristiche perché tu possa essere uomo e uomo sarai sempre. Ora, queste facoltà Dio non le toglierà mai all'uomo, anche se l'uomo è il più grande peccatore di questa terra, ma Dio non toglierà mai all'uomo la facoltà dell'intelligenza, della libertà e della volontà. Allora, dove sta la differenza? Che l'uomo, sentendosi intelligente, volitivo e libero, può fare un passaggio. Il passaggio di dire queste cose sono il mio assoluto, cioè è quello che penso io, è quello che voglio io, è quello che decido io che sono le cose che devono dare tono alla mia vita. È da lì che io attingo il mio modo di vivere, lo decido io. Ora, questo spirito della carne spinge l'uomo a sentirsi l'assoluto. Infatti, se ricordate, il testo di Genesi, quando ci riporta la tentazione, ce la riporta proprio in questo modo, Il diavolo, il serpente, che dice a Eva: diventerete come Dio. Che significa? Siete voi gli assoluti. Voi avete tutte le facoltà per essere assoluti. Diventerete come Dio. E dicendo questo, che cosa fa il serpente? Strappa Eva e Adamo dall'originaria bellezza, perché li espone adesso allo spirito della carne. E quello è lo spirito della carne. Perciò lo spirito della carne, possiamo dire, è quello spirito che distrugge l'uomo e lo distrugge proprio in questa maniera. Lo distrugge facendolo dentro di sé credere di essere appunto un assoluto. Diventerete come Dio. È il peccato originale. Questo peccato originale, che come vedete, è il peccato che continua nel tempo, c'è sempre. Perché è il peccato, si intende, è quella forza che va davvero a colpire il cuore dell'uomo. Quindi lo distrugge dalla radice, peccato originale, che vuol dire forza che distrugge dalla radice. Noi forse l'abbiamo sempre interpretato il peccato originale dicendo, peccato originale vuol dire che il peccato che ha commesso il primo uomo all'origine e poi si è propagato. E abbiamo dato a questa espressione peccato originale un significato temporale, cioè all'inizio, all'origine è stato così e noi ne portiamo le conseguenze. Ma non è così. L'interpretazione questa è abbastanza ambigua, è errata, diciamo, perché peccato originale invece ha un senso profondo. È quella forza che riesce a distruggere la profondità dell'uomo. È quella forza che riesce a piegare il cuore dell'uomo. Il cuore dell'uomo è l'origine dell'uomo, perché l'uomo è lì, è nel suo cuore, inteso come intelligenza, volontà e libertà. Se distruggi quello, hai distrutto l'uomo. Se devii quello, hai deviato l'uomo. Perciò la forza del peccato originale sta nello spirito della carne. È quello spirito della carne che è sempre alle porte del cuore dell'uomo, sempre, in ogni tempo, in ogni momento. Del resto, anche Gesù, l'abbiamo detto tante volte, anche Gesù ha dovuto subire l'assalto del peccato originale, perché anche Gesù è stato tentato proprio dallo spirito della carne. Quando e quando? Quando gli viene proposto di essere lui ad affermarsi. Di a queste pietre che diventino pane, allora dimostrerai di essere figlio di Dio. Buttati giù dal tempio, allora dimostrerai di essere figlio di Dio, perché verranno gli angeli e ti sosterranno. È la spinta ad agire secondo lo spirito della carne. Diventerete come Dio. L'illusione. Quindi i potenti e i sapienti sono costoro, eh? Sono quelli che agiscono in forza dello spirito della carne. E questo spirito della carne è di una forza incredibile. Perché? Perché non si stacca dall'aspetto religioso. Infatti il diavolo non dice allontanatevi da Dio perché Dio non c'entra. No, 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 no. Continuerete a parlare di Dio, però con questo intento. Voi siete dei, diventerete come Dio. Perciò non ti viene tolto l'aspetto religioso, ma anche l'aspetto religioso serve a te, serve a esaltare te, serve a, in un certo senso, a confermare te. Del resto, così facevano i farisei, no? Gesù l'aveva puntualizzato. Voi fate tutto, osservate la legge, osservate il digiuno, osservate la preghiera, andate al tempio, ma perché fate queste cose? Per essere ammirati dagli uomini, per voi stessi. Quindi usate anche il Signore per voi stessi. Ecco lo spirito della carne. Questo spirito della carne che è pericolosissimo, perché? Perché appunto insinua nell'uomo questo concetto, l'uomo che diventa l'assoluto. Ma l'assoluto cosa si intende? Si intende che l'uomo diventa principio di verità, di non verità, di bontà, di non bontà, di giustizia, di non giustizia, ma a secondo del proprio pensiero. Sono io che decido, non mi devo confrontare con nessuno. Ecco lo spirito della carne. Come mai questa cosa è buona? È perché mi piace. È buona perché mi fa bene. Non entri dentro nel merito del dire ti fa bene, ma da dove proviene questa cosa? Anche se ti fa bene, potrebbe essere veramente qualcosa che proviene da una fonte che non è quella che ti dà la certezza di essere nella verità. Sono tutti piccoli esempi, no, che sono riscontrabili nel nostro vivere quotidiano, però non dobbiamo lasciar perdere niente per capire davvero dove sta indirizzandosi l'uomo. Perché l'uomo è fondamentalmente portato ad obbedire allo spirito della carne. Vi ricordate quel tale che va e riconosce anche Gesù, no? Perché dice, Maestro, che cosa devo fare per avere la vita eterna? E uno che ti chiede questa cosa dici, però è aperto allo spirito, però cerca lo spirito, no? Cosa devo fare per avere la vita eterna? Ma quando Gesù propone a questo tale una strada che praticamente va a dire, guarda che tu non sei eterno, perché gli sta proponendo una strada di obbedienza, quel tale se ne andò triste. Certo, l'uomo è davvero portato soprattutto a diventare schiavo di questo spirito della carne, che è uno spirito di affermazione, uno spirito che ti conduce ad essere dentro di te presuntuosamente convinto di essere l'assoluto, quello che penso, quello che voglio, quello che desidero. E allora ecco. Luca anche stamattina ci dice e dice alla comunità dei cristiani, attenti, perché lo spirito della carne è quello che fa gli uomini sapienti e dotti, ma secondo la carne. Ma costoro non saranno mai in grado di conoscere il mistero di Dio. Infatti se ne andò triste. Perché l'invito cos'era? L'invito era entrare nella condizione di poter conoscere il mistero di Dio, ma se n'è andato. Era ricco, dice il Vangelo, aveva tanti beni, ma cosa vuol dire questa espressione? Vuol dire che era sapiente e dotto, ma di che cosa? Della sapienza e della dottrina della carne. Era l'uomo che aveva dentro di sé il senso dell'essere assoluto. Infatti l'espressione usata era chiara, no? Oh, ma signore, ma io queste cose le osservo sin dalla nascita. Che cosa ancora devo fare? Ecco, è l'uomo che davvero dentro di sé è soggiogato da questa forza della sapienza della carne. Ah, ma Gesù dice, allora, a chi verranno rivelate queste cose? Padre, tu le hai rivelate ai piccoli. E andiamo a capire allora, chi è il piccolo? A fronte di questo uomo che agisce secondo la sapienza della carne, il piccolo chi è? Il piccolo invece è chi agisce secondo la sapienza di Dio. Ma in cosa consiste la sapienza di Dio? Quando l'uomo è veramente guidato dalla sapienza di Dio? E Gesù dice, quando è piccolo. Ma cosa vuol dire la piccolezza? In che senso? Nel senso che è l'uomo che riconosce una cosa importante. Riconosce prima di tutto il dono che Dio gli ha dato, intelligenza, volontà e libertà. Però dentro di sé ha una convinzione chiara. Se non ci fossi stato tu, io non potevo avere neanche queste cose. Perciò queste cose che io ho è un tuo dono. Ma se è un tuo dono, vuol dire che tu conosci perfettamente come deve essere la mia intelligenza, la mia volontà, la mia libertà. Allora, io ho bisogno che tu mi insegni, ho bisogno che tu mi guidi perché io possa usare nel modo giusto la mia intelligenza, la mia volontà e la mia libertà. E chi è questo? Capite la parola piccolo? È il bambino che ha bisogno del padre. È il bambino che sa che senza il padre gli manca la sicurezza, gli manca il riferimento. È il piccolo. Però questo atteggiamento deve essere l'atteggiamento dell'uomo nei confronti appunto di Dio. Perché allora Dio cosa farà? Dio ti accompagnerà. In che modo? È dandoti la sua sapienza. Perciò la tua intelligenza deve essere illuminata dalla sua sapienza, la tua volontà deve essere guidata dalla volontà di fare il volere di Dio, perché quella è la sapienza. E la tua libertà, logico, deve essere quella decisione di dire no, io voglio solamente seguire la sapienza di Dio. E però questo passaggio cosa implica? Implica dentro di noi una grande coscienza, grande inteso. Una coscienza che sia limpida, che sia chiara. Appunto quella coscienza che riconosce che è dalla dipendenza da Dio che io posso rendere sicura la mia vita, non nel farmi assoluto. Perciò sì eterno, perché siamo tutti eterni, per forza, siamo l'immagine di Dio. Quindi noi siamo chiamati all'eternità e saremo eterni, certo, perché Gesù ci ha dato la prova, no? Con la sua risurrezione. Quindi è vero, tutti noi siamo eterni, ma attenzione, non confondiamo l'eternità con l'essere assoluti, perché quell'eternità è dono pure, ma non è che l'eternità tu la conquisti o ce l'hai perché ti rendi tu assoluto nella tua vita. Ed è la tentazione dello spirito della carne che ti illude, ti fa sentire eterno, ma quell'eternità che è vana, che è senza fondamento, quell'eternità che vuol dire solamente affermazione di te stesso, ma è davvero il modo con cui ti svuota di senso. Ricordate sempre la parabola del ricco e di Lazzaro, eh? Il potente, il dotto, il piccolo. Ecco allora, il punto sta qui. Noi siamo eterni, ma non abbiamo la pretesa di essere assoluti, perché la nostra eternità ci è data come dono. Noi abbiamo avuto un inizio e se non ci fosse stato quell'inizio, noi non saremmo neanche potuti esistere. Perciò la nostra eternità è dono, ma questa eternità noi potremo goderla, goderla, perché l'eternità puoi anche non goderla, perché l'eternità può essere disperazione per sempre. Ricordate il ricco nel fuoco eterno. Perché la nostra eternità sia veramente godimento, è necessario però che tu possa vivere la tua vita guidato solo dalla sapienza di Dio, dallo Spirito di Dio. È l'atteggiamento dell'obbedienza. Il piccolo chi è l'obbediente. E noi sappiamo che Gesù, che è il modello dell'uomo, teniamo presente che noi l'abbiamo, il modello dell'uomo, come cioè Dio ha pensato l'uomo, e lì è Gesù di Nazareth. Quello è il modello dell'uomo. Bene, quel modello dell'uomo, che è Gesù di Nazareth, come ha vissuto la sua vita? L'ha vissuta solo così, in obbedienza. Perciò l'obbedienza diventa la caratteristica di chi veramente ha capito in che modo l'uomo può raggiungere la sua pienezza. L'obbedienza. Infatti Gesù, se ricordate, l'ha affermato in continuazione, no? Al punto di diventare proprio come un bambino. Vi ricordate quelle parole qui mostrano Gesù che è come un bambino? Perché dice, quello che io faccio lo vedo fare dal Padre mio. Sentite il piccolo. Quello che io dico lo sento dire dal Padre mio. E lo ripeto. È il bambino, è il piccolo. Però è il sapiente. Quel sapiente della sapienza di Dio. Quel sapiente che è eterno, sì, ma è anche quello che godrà di un'eternità di felicità, seduto alla destra del Padre. Quella posizione di Gesù nell'eternità che però è per tutti, perché dice, io verrò, ritornerò, vi prenderò con me, vi porterò dove sono io. Cioè, è aperto a tutti questo passaggio, a questa eternità, ma una condizione, che tu davvero ti immergi in quell'umanità che ti è stata data nel modello di Gesù di Nazareth. È appunto l'umanità fondata sull'obbedienza. Devi diventare piccolo. L'obbedienza a Dio. Ecco allora il testo, vedete che è molto intenso e molto impegnativo, proprio perché ci indica un passaggio profondo dentro di noi. Il nostro cuore, cioè la nostra intelligenza, la nostra volontà, la nostra libertà, in che direzione va? A chi obbediamo noi? Allo spirito della carne o allo spirito di Dio? E poi ci sono i riscontri, ovviamente, no? Perché il dotto e il sapiente si comporterà in un certo modo, il piccolo si comporterà in un altro modo. Quali sono i comportamenti tipici della persona obbediente, di chi cioè si immerge nello spirito di Dio? La sua umanità comincerà ad avere delle caratteristiche particolari, che sono quelle che ci vengono descritte da San Paolo nella lettera ai Galati. Ricordate quali sono? Mitezza, umiltà, benevolenza, mansuetudine, pace, gioia, amore. Tutto qua. Se tu sei nell'obbedienza, tu ti porrai sempre con queste caratteristiche. Bontà, mansuetudine, mitezza, benevolenza, magnanimità, pace, amore. Certo. Perché? E perché in questo modo tu mostri che la tua umanità è usata dallo Spirito di Dio. Ma lo Spirito di Dio è solamente spirito d'amore, non è altro. Lo spirito della carne, invece, è il contrario. Lo spirito della carne si esprimerà con altre modalità. Certamente, chi vive lo spirito della carne non conosce la mitezza, non conosce la delicatezza, non conosce la bontà, non conosce la benevolenza, non conosce la magnanimità, perché, oh, per carità, la magnanimità vuol dire che tu sei attento all'altro, ma chi ha lo spirito della carne è attento solo a se stesso e gli altri sono a condizione che non ledano qualcosa che è in te stesso. Insomma, chi vive lo spirito della carne ha fatto un'operazione, ha tracciato una cinta attorno alla sua casa. E lui vive solamente in questa casa, in questa cinta. Al di fuori non ci deve essere niente, ci sono solo io. È l'assoluto. E questo rende l'umanità davvero incapace di capire queste dimensioni. Bontà, mansuetudine, mitezza, benevolenza, gioia, pace. Ecco, i piccoli invece sono quelli liberi. Sono quelli che davvero si esprimono sempre in questo modo. Bontà, benevolenza, mitezza, mansuetudine, pace, gioia. Perché? Ma perché dentro hanno la vera sicurezza. Sono sicuri di non perdere niente. Perché? Certo, perché non è il problema perdere o avere. Hanno tutto. Hanno il Padre. Si sono messi nelle sue mani. E chi si mette nelle sue mani ha una caratteristica. Il Padre sa già di che cosa avete bisogno prima ancora che glielo chiediate. E allora il piccolo è sempre nella pace. Quella pace interiore che è la pace di chi allora diventa mite, buono, umile, mansueto, benevolo, pacifico, gioioso. Ecco allora anche stamattina prendiamo spunto da questo testo, perché è molto importante, perché è il testo che ci dice quando noi possiamo essere sicuri di essere nella piena volontà di Dio. E la risposta è quando diventerai piccolo. E per capire se sei piccolo, guarda la tua umanità, guarda come ti esprimi, guarda come tu ti poni, guarda cosa viene fuori da te quando sei nella condizione di doverti esprimere. Cosa viene fuori da te? La mitezza? La bontà? Oppure l'arroganza? La superbia? Guardati e capirai da quale spirito sei guidato. Allora ecco, anche stamattina chiediamo proprio al Signore che invece operi in noi questo grande dono, ancora una volta, operi con il dono della sapienza, con la quale noi riusciamo ancora una volta a capire che è seguendo la sapienza del Signore che raggiungiamo la pienezza della nostra vita e soprattutto ci incamminiamo verso quella eternità che sarà per noi di felicità. E allora anche stamattina ci rivolgiamo al Signore chiedendo proprio questo dono. Donaci, Signore, la tua sapienza, ed è la preghiera numero 2.